www.redigio.it e la storia continua. La cucina del Medioevo, dall'Islam con sapore. Dall'VIII secolo, in tutte le regioni raggiunte dagli arabi, si diffondono i loro costumi, compresi quelli alimentari, e numerosi sono gli apporti della cucina islamica che sopravvivono nella nostra. Tre sono le anime di quella che definiamo genericamente come cucina araba. Ci sono i paesi del Maghreb, quelli del Medio Oriente e infine l'Egitto, che è da considerarsi una sorta di ponte fra le altre due realtà culinarie. Ferme restando, quindi, le ovvie differenze esistenti fra le cucine di questi diversi paesi, determinati dalla somma di vari fattori, tanto storici quanto economici e culturali. E va subito detto che numerosi sono anche i tratti comuni, rappresentati da alcuni piatti che si ritrovano con qualche piccola differenza un po' in tutte le cucine dei paesi arabi. Il lecito e il proibito. Almeno dall'VIII secolo e per tutto il Medioevo, il mondo musulmano è stato caratterizzato da una grande mobilità. Ciò ha condotto a una naturale diffusione dei suoi costumi, anche alimentari, e in tutte le regioni raggiunte dagli arabi che nel contempo ne hanno mutate di diversi delle altre culture, con le quali essi stessi venivano a contatto. L'importante era rispettare il concetto di halal e di haram, ovvero di lecito e di proibito, osservando scrupolosamente i tutt'altro che numerosi divieti che caratterizzavano, allora come oggi, l'alimentazione del fedele islamico. Essenzialmente due sono, infatti, le proibizioni fondamentali. Uno, relativa al consumo di carne di maiale o comunque non macellata secondo le regole rituali, e l'altra riguardante l'assunzione di bevande alcoliche. In entrambi i casi si tratta di veti non fini a se stessi, ma che, a ben vedere, hanno precise ragioni igieniche, come ad esempio la proibizione relativa al consumo della carne di maiale, considerata ragione inadatta per quei torridi climi, o di salvaguardia morale, come nel caso del divieto di bere alcolici, che secondo la tradizione fu decisa da Maometto stesso, un giorno che constatò come i fedeli, radunati nella moschea, dopo un'abbondante bevuta, recitassero a fatica le preghiere del rito. Presso gli arabi, infatti, la cucina è sempre stata strettamente connessa con la salute e compito del medico era quello di far sì che il proprio signore, perché non dobbiamo dimenticare che numerosi testi medici erano scritti su commissione o dedicati ai principi, e si mantenesse il proprio signore in buona salute, pur non rinunciando al piacere della buona tavola. E numerosi sono infatti i trattati di medicina che dedicano ampio spazio all'alimentazione, dettando regole validissime ancora oggi, come ad esempio lo stesso rispetto della stagionalità. Nella dispensa araba, e se si escludono quindi la carne di maiale, il vino e le altre bevande alcoliche, nonché il sangue e gli animali morti prima di essere stati macellati, tutti gli altri alimenti erano e sono consentiti. L'alimento principe è rappresentato dalla carne, soprattutto da quella di agnello o di montone, mentre quella bovina era tenuta in scarsa considerazione. La macellazione, come oggi del resto, doveva avvenire unicamente per sgozzamento e doveva riguardare solo gli animali sani e non destinati al lavoro o alla riproduzione. a che la macellazione avvenisse secondo i principi islamici e fossero rigorosamente rispettate le ferree norme igieniche che sovrintendeva il mut'asib, affinché non solo tutto si svolgesse secondo le regole, ma anche non venissero compiute delle frodi ai danni del consumatore, il quale talvolta rischiava di vedersi rifilare un pezzo per un altro o della carne di capra al posto di quella più pregiata del montone. Diffuso era anche il consumo di cereali, soprattutto di grano e di orzo. E grande importanza aveva il pane, che ogni famiglia preparava per il proprio fabbisogno. Ed erano conosciuti anche i bulgur, ovvero il grano spezzato, alla base anche oggi di numerosi piatti, e il couscous, sebbene si trattasse di una versione meno raffinata di quella alla quale siamo abituati. Le popolazioni che vivevano lungo le coste facevano un certo consumo di pesce. E per mangiarne non è detto che bisognava vivere solo in riva al mare. Molto apprezzato era infatti anche il pesce di acqua dolce, benché considerato meno pregiato. Si faceva un ampio uso di verdure da sole o in abbinamento a proteine di origine animale, come pure di legumi, soprattutto le lenticchie. E diffuso era anche il consumo di frutta, sia fresca che secca. Spesso ingrediente di elaborati piatti. Largamente impiegate nella cucina araba sono pure le spezie che, dato il loro prezzo spesso esorbitante, comparivano più di frequentemente sulla tavola dei ricchi. Ai meno abbienti restava il conforto di aglio, menta e aneto, largamente impiegati per aromatizzare le vivande. I prodotti caseari, apprezzatissimi nei primi secoli del Medioevo, soprattutto dalle popolazioni nomadi, dedite da sempre all'allevamento, con il tempo lo furono sempre meno, anche se latticello e formaggio bianco erano ingredienti usuali di parecchi piatti. Si condiva in genere con olio di oliva o di sesamo, ma per cuocere era spesso impiegato il grasso estratto dalla coda del montone. Largamente consumati erano poi i dolci, davvero dolcissimi e ipercalorici, a base di miele e frutta secca. Tutta l'attività di preparazione e cottura dei cibi avveniva nella cucina, costituita da uno o più ambienti, a secondo delle disponibilità economiche dei proprietari, che si affacciavano sul cortile interno della casa araba, e dove venivano spesso anche immagazzinate le provviste e ricoverati gli animali. Una batteria tipo di cucina comprendeva tutta una serie di casseruole e pentole di differenti dimensioni, in pietra, terracotta o rame, oltre a padelle in ferro e a utensili per gli usi più diversi, da vari tipi di coltelli ai mestoli di legno o di metallo, gli spiedi usati per cuocere il kebab, le tipiche polpettine di carne speziata. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.